Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Sinner, Jannik Sinner, il tennista italiano, numeri alla mano, più forte di sempre. Carlos Alcaraz che cade a sorpresa a Buenos Aires, Iga Swiatek, campionessa Doha per la terza volta consecutiva. Di questo e di tanto altro in questa 20ª puntata della terza stagione di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione, sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principatolo Monaco.
Jacopone, ciao.
Buongiorno.
Buongiorno per te, perché sono le ore 5:32 del mattino in Italia, le 11:32 per me, che sono tuttora di nuovo sempre in queste isolette lontane del sud-est asiatico. Come stai? Assonnato, suppongo.
Un po', ma neanche tanto.
No.
Tra l'altro c'è la finestra aperta, perché sono nella camera di Vale, e non aveva chiuso la persiana. E quindi fra un po' vedrò il sole che si alza.
Va bene, che romantico. Io fuori dalla finestra vedo il sole quasi a picco invece, qua dove sono io. È stata logisticamente, Jacopo, una delle puntate più complicate di Schiaffo al Volo, perché tra impegni tuoi e impegni miei non è stato facile incastrarla, ma siamo qua grazie a questa sveglia particolarmente mattutina del buon Jacopone. Jacopo, i titoli li hai sentiti, gli argomenti sono tanti, perché ci sono stati tre tornei questa settimana maschili, un torneo femminile importante, perché era un WTA 1000, poi ci sono le domande, insomma c'è tanto di cui chiacchierare. Io direi di, se non hai nulla come al solito nell'intro da sparare qua di extra tennistico, direi di iniziare.
Me lo tengo per dopo.
Va bene, via, iniziamo. Allora, iniziamo da Jannik Sinner, naturalmente. Questa vittoria a Rotterdam, questo back-to-back, Jacopo, che non si vedeva da Hewitt nel 2001, ovvero titolo, primo titolo slam più torneo vinto alla partecipazione, appunto a un torneo successivo, scusate il gioco di parole. Per Sinner è il 12° titolo della carriera, è la 15ª vittoria consecutiva, 12-0 in questo 2024, nuovo soprattutto numero 3 del mondo, che dati alla mano, Jacopo, lo rende già adesso di fatto il tennista italiano più forte di sempre. Sei d'accordo con questa definizione o è troppo presto?
Sono d'accordo, certo, se da domani non dovesse più giocare si può discutere, però non sarà così e quindi lo è la sensazione, poi per come sta giocando, per quanto continui a migliorare, è che lo sia e sia destinato a salire ulteriormente, alla Freccia, dai, sarebbe riduttivo dire che ha l'Audi bianca, ha messo gli abbaglianti con una Ferrari e Alcaraz sta per uscire di strada.
Dopo ne parliamo perché parleremo anche di Carlos Alcaraz, però concentriamoci, Jacopo, su Sinner. Che settimana è stata per lui a Rotterdam?
Ma io credo che sia stata anche divertente, perché secondo me va in campo con questa sensazione di sicurezza. Ha perso un set, poteva perderne uno con Raonic, però supponiamo l'avesse perso sul 5-4, Raonic era già un pochino claudicante. Cioè, quella partita, anche vincendo il primo, magari stringe i denti un po' più a lungo, però più di così non poteva fare. Con Monfils secondo me un pochino si è distratto, però poi primo turno di battuta di Monfils al terzo gli ha fatto il break e match finito. I due olandesi non gli danno fastidio per niente.
No, però potevano essere
partite... Non ho da dire, ma chi gli dà fastidio?
Esatto, però potevano essere partite delicate, no, Jacopo? Banalmente, e il primo banalmente la puntata, perché giocava contro i due padroni di casa, e quindi, sai, il pubblico che fa la sua. Cioè, è vero che non gli danno fastidio dal punto di vista tecnico, come dici giustamente tu, però bisogna anche evidenziarli, no? Poi magari quali possono essere le difficoltà legate all'ambiente. Nell'inizio della carriera magari qualche partita a Sinner, e penso sempre a quel famoso tiafo a Vienna, qualcosa da questo punto di vista l'aveva lasciato, cioè è un ulteriore segnale di un cambio di dimensione, che ovviamente è certificato dai risultati, e dai risultati enormi di questo inizio anno, con appunto primo titolo dello Slam. Cioè, lo diamo per scontato, però secondo me, visto che ancora comunque siamo agli inizi della carriera di Sinner, penso che sia giusto sottolinearlo.
Ma io credo che il pubblico, rispetto a quel match di Vienna, si comporti in maniera diversa nei suoi confronti. Quindi
questo sicuramente
non ci sarebbe stato tifo contro. Ieri, quando è entrato in campo, c'è stato un boato, cioè erano quasi tutti per lui. Non so se l'avessero adottato, però credo che il pubblico si stia, almeno buona parte del pubblico, si stia relazionando a Sinner come se veda in lui il futuro del tennis. Mm-hmm. E quindi, al di là che poi sta simpatico, c'è poco da fare, sta simpatico alla stragrande maggioranza degli appassionati di tennis.
Sì, piace.
E molti, non credo solo in Italia, si stiano appassionando al tennis per merito suo. Quindi... è vero quello che dici, che giocava contro due connazionali, due padroni di casa. È anche vero che il primo turno, dopo una vittoria Slam, insomma, erano passate delle settimane, poteva entrare in campo cercando delle sicurezze, ma in realtà l'ha trovate dal primo game. E poi è stato anche molto chiaro Van de Zandschulp a fine partita, ha detto... forse è il caso che mi scriva in tornei dove non c'è Sinner. Certo, non fortunato, primo turno in Australia, primo turno a Rotterdam. Poteva andargli sicuramente meglio.
No, povero Boutique, sicuramente.
La finale secondo me è stato un gran match.
Ecco, esattamente, ti volevo portare lì, Jacopo. Se Van de Zandschulp, poverino, pensa a iscriversi a dove non c'è Sinner, cosa deve fare il povero De Minor?
Ma intanto considerare il fatto che ieri ha messo in difficoltà Sinner, e il 26 novembre aveva fatto 3 game. Nella finale di Toronto ne aveva fatti 5. Ieri, per la prima volta probabilmente da il primo set dell'Australian Open di 2 anni fa, ha messo in difficoltà Sinner, gli ha creato dei problemi, gli è stato addosso, e non perché Sinner non abbia giocato bene. Certo, poteva fare qualcosa in più, poteva servire un po' meglio, soprattutto quando è andato sul 5-4 a servire per chiudere il set. Però De Minor io l'ho trovato ulteriormente migliorato rispetto all'Australian Open, e già all'Australian Open giocava bene. ha fatto un gran torneo, ha battuto Korda al primo turno, ha battuto Rublev, ha battuto Dimitrov che è in grande forma, cioè ha fatto una finale in un torneo
non banale,
difficile per lui,
certo,
no, per niente, sale al numero 9 della classifica mondiale. Sinceramente, quando è arrivato top 10 mi sembrava un pochino stonasse che non ce ne siano solamente 9 più forti di lui. Adesso ci sta, e Torino deve diventare un obiettivo. Indubbiamente la difficoltà sarà ottenere punti sulla terra battuta, però in passato qualche buon risultato sulla terra, specialmente quando è più rapida, per esempio a Madrid, può ottenerlo. Quindi il torneo di ieri acquista valore proprio per Sinner, per come è stata la finale. È stata una finale molto bella nella quale Sinner ha avuto difficoltà, non ha mai dato la sensazione che potesse complicarsi troppo, però ha dovuto giocare un match complicato.
E un match complicato che alla fine Sinner ha vinto. Volevo tornare, Jacopo, dopo la tua analisi della partita, su quanto hai detto poco fa, no? Su questo Sinner che chiaramente in Italia è fenomeno globale, totale, non ti sto nemmeno a elencare i numeri che abbiamo registrato sul sito, e qualsiasi cosa di Sinner diventa una notizia, qualsiasi statistica, e si va anche forse eccessivamente, se volete la mia opinione, visto che siete qua a ascoltarci, penso la vogliate, si va eccessivamente a cercare anche il numero, la ricerca della statistica, ecco... Mi viene un termine volgare e non mi viene un termine normale per dirlo, quindi non lo voglio dire. Però ecco, si va a cercare veramente, a volte eccessivamente, no? Il numero per cercare di fare il titolo, per cercare di fare il pezzo, per cercare di fare l'articolo. Quello che possiamo dire su Sinner invece è che, al di là delle statistiche, dei numeri e di quello che sta succedendo, ovvero quello che hai detto tu, perché piace così tanto Sinner? L'abbiamo già fatto in parte, no, questo discorso, perché lo vedete, come lo vedete, è in realtà è cioè un ragazzo per bene, e credo che questo piaccia molto al pubblico. In questa settimana ho visto un paio di video interessanti su Twitter, Jacopo. Uno è Sinner alle prese con i bambini a Rotterdam, no? Cioè le domande che arrivavano dai bambini, e Sinner che risponde dedicando 2 minuti seriamente a una domanda anche di un bambino che gli chiedeva quale fosse stata la partita più difficile e l'avversario più difficile, e Sinner dice: le prime partite sono le più complicate, e spiega proprio al bambino che è lì davanti il perché, cioè non se la butta via, no? Come se fosse una cosa, ok, la devo fare perché va fatta e perché è giusto farla. No, cioè gli dà una risposta seria come magari la darebbe a un giornalista al più importante possibile. Quindi io penso che questa cosa, questa genuinità di Sinner piaccia. E l'altra cosa che hai detto prima, Jacopo, cioè che sta diventando a livello un po' globale un personaggio importante, mi ha fatto impressione perché ho visto un video di una scuola tennis in Cina e chiedevano ai ragazzini in Cina quale fosse il loro giocatore preferito, e questi rispondevano Jannik Sinner. E quello mi ha fatto un certo effetto, perché siamo stati abituati per una vita, no, a dire vabbè, Rafa, Roger, Novak, e vederti dall'altra parte del mondo in una scuola tennis cinese che una serie di ragazzini rispondono Jannik Sinner, effettivamente fa un certo effetto. E quindi niente, no, era un completare, diciamo, un po' il discorso che avevi buttato lì prima, cioè piace tanto Sinner, e evidentemente questo suo, ripeto, io penso che sia la genuinità che viene percepita come tale da tanti, e di essere bravo ragazzo piace.
Mi viene in mente una frase di un film, adesso non mi ricordo quale fosse, e chiedevano al protagonista maschile qual è il tuo segreto, e lui rispondeva: what you see is what you get. E a me Sinner dà questa sensazione che quello che vedi è lui, non c'è nulla di finto. Io sono fatto così, che poi è il modo anche migliore di porsi, perché se sei così, poi sta alla persona che è il tuo interlocutore, sta alla gente che ti sta intorno a decidere mi vai bene o non mi vai bene?
Sì, sì,
però no, tu sei a posto.
Non stai recitando una parte. Fingendo. Certo, certo. L'unica cosa, ecco, forse sono i discorsi un pochino a fine torneo, quelli sono rivedibili, però penso che anche quello sia un what you see is what you get, nel senso, gli hanno detto che si fanno così e Sinner li farà così, non mi aspetterò mai un discorso alla Medvedev o alla Djokovic, ecco... Sinner sarà questa
magari
cosa.
Magari fra 10 anni.
Magari sì. Per ora, ecco, dobbiamo accontentarci, diciamo, del prestabilito. C'è un copione e, da questo punto di vista, nei discorsi, e questo è. Su Jannik, come avevo già detto in una puntata, non gli chiederemo mai di darci un titolo in sala stampa. Non credo che ci darà un titolo in sala stampa. I titoli pare destinato a darli in campo, visto che stiamo parlando dell'attuale numero 3 del mondo e italiano, libri alla mano dell'era Open, chiaramente più in alto di tutti in questa speciale classifica. Jacopo, una chiosa su Sinner o andiamo all'argomento successivo che è strettamente connesso?
Io ho notato una maggiore qualità dalla parte del dritto, nel senso che riesce a passare un pochino più sotto la palla, questo gli dà ancora più controllo e secondo me è un colpo ancora un pochino più pulito. Io ho notato questo e quindi fa paura, perché se guadagna un 2% in più di controllo sul dritto, il rovescio è devastante, e poi
come,
su cosa puoi sperare?
No, su come aggiungiamo quanto è cresciuto al servizio, la mentalità e l'esperienza che si vanno a sommare, sta diventando veramente un giocatore che ha fatto dei progressi eccezionali. È giusto sottolineare.
Su 2 pari, 30 pari, fa un attacco in back di dritto quasi alla Federer.
No, ma fai bene a sottolinearlo, perché Jacopo, quante volte eravamo magari stati critici, no, nel corso della passata stagione, della passata edizione del podcast, dire deve migliorare qui, deve fare questo, deve fare quell'altro, deve crescere in questo. Poi il fatto che uno ci riesca mica è scontato, anzi, spesso è una rarità, visto che mi fornisce un assist da questo punto di vista. No, oggi Tsitsipas esce per la prima volta dal 2019 dalla top 10. E quante volte abbiamo detto Tsitsipas dovrebbe migliorare questo, dovrebbe fare quest'altro, e in realtà non l'abbiamo praticamente mai visto. Di Sinner l'abbiamo sottolineato tante volte in un anno, magari portandoci dietro anche qualche critica, no? Dicendo siete sempre quelli che contestano questo e quest'altro, e invece Sinner questi miglioramenti poi è andato a farli. E quindi penso che sia veramente stragiusto sottolinearlo e celebrarlo da questo punto di vista. Quanto è migliorato in un anno, quanto è cresciuto, e poi i numeri sono la mera trasposizione di questo. Peraltro, e chiudo Jacopo, io poi ti lascio davvero il finale, mi sono guardato il famoso Elo Rating, no? Che è quello di Tennis Abstract, a.k.a. la Bibbia di noi malati di tennis, e per l'Elo Rating Sinner è già il numero uno del mondo. L'Elo Rating, per chi non lo sappia, per chi non avesse sentito magari la puntata in cui ne parlavamo, ne avevamo accennato, è quello speciale classifica che è fatta appunto da questo sito, che considera il valore degli avversari e della partita, e praticamente Sinner nelle ultime 52 settimane è qualche punto avanti a Djokovic, e questo probabilmente sarà, non so se sarà destinato a diventare anche il ranking reale, però anche questa secondo me è un'indicazione. Jacopo,
basta,
chiudiamo, via. Allora, andiamo da Sinner a Rotterdam, all'ATP 500 vinto da Jannik, a quello che è stato, Jacopo, e che abbiamo visto per un periodo, almeno io personalmente, parecchio davanti a Jannik Sinner, ovvero Carlos Alcaraz, che va a Buenos Aires a fare quello che doveva essere il suo giro un po' di gloria, e in realtà il giro di gloria non è tale, perché si ferma con Nicolas Jarry e perde una partita, un torneo che era dato per scontato dovesse vincere. Io ti porto le parole di Roddick, Jacopo, che nel suo podcast, giusto perché ce n'è un altro ormai di podcast di tennis da aggiungere, ha detto che non ha fatto miglioramenti al servizio, cioè che questo è un punto su cui secondo lui Alcaraz deve lavorare, e deve lavorare tanto, considerando invece quelli che sono stati i miglioramenti, ad esempio al servizio di Jannik Sinner. Quella che prima sembrava una distanza netta che c'era tra uno e l'altro, ora le parti sembrano quasi essersi invertite, perché Sinner mette lì una serie di progressi e forse Carlos Alcaraz tutti questi progressi non li ha fatti vedere. Come ti poni sulla questione e sulle parole anche di Andy Roddick?
Ma è vero, mi sembra che l'abbiamo detto più volte, che Alcaraz deve fare più punti dal servizio, soprattutto sulle superfici più rapide. Però è un discorso che vale un pochino meno sulla terra. Rimane il fatto, secondo me, che il problema principale è che stia facendo più fatica a vincere punti e stia uscendo un po' dal match dopo aver perso un set equilibrato, perché il primo con Jarry lo domina fino al 4-3, lo domina nel senso che primi 4 turni di battuta dello spagnolo 0 punti persi, mentre sul servizio di Jarry una volta i vantaggi, 2 volte 30 pari, quindi nei 3 game era stato lì. E poi a poco però, quando il set entra nel momento cruciale, inizia a concedere qualcosa in più e alla fine nel tiebreak perde 4 punti al servizio. Cioè, cos'è successo di diverso rispetto sino a quel momento? Semplicemente che i punti pesavano di più, e quella è fiducia. Cioè, io posso capire Jarry magari imbrocca una risposta, però perdere 4 punti su 5 sul tuo servizio dopo che ne hai vinti quasi tutti è strano. Vuol dire che è testa, non è gioco. E poi all'improvviso nel secondo si complica tutto, subisce 2 break e cede.
Jacopo, ma non è che...
Credo che finisci. Credo che queste sconfitte, che adesso iniziano a diventare tante senza più tornei vinti, qualcosa gli abbiano intaccato nel suo cervello e che abbia perso certezze. E con un gioco come il suo, che rimane un gioco difficile per il momento, se non hai tante certezze, allora subentrano poi dubbi per forza di cose. Ma ho fatto la scelta giusta? Dubbi che possono arrivare prima del punto, ma ancora di più finito il punto. E a questi livelli non puoi avere dubbi.
No, io ho la sensazione che sia come successo qualcosa ad Alcaraz, paradossalmente dalla vittoria di Wimbledon, o meglio dal torneo successivo a Wimbledon, che non è quello perché ha giocato anche in Canada, quindi il torneo dopo ancora, a Cincinnati.
Dalla finale Cincinnati.
Esattamente, da quella finale clamorosa, una delle migliori partite dello scorso anno contro Djokovic, quella finale tiratissima, no? 7-6 al terzo, quasi 4 ore per giocare 3 set, perché poi da quella partita tutte le partite un po' importanti Alcaraz le perde. Perde la semifinale con Medvedev all'US Open, perde con Sinner a Pechino, perde con Dimitrov a Shanghai, le ATP Finals perde pronti e via con Zverev, e poi riperde con Djokovic nettamente in semifinale. Ha perso quest'anno, l'abbiamo visto, in Australia di nuovo da Zverev, in maniera anche... tutto sommato poteva anche essere abbastanza netta quella partita. Ecco, è come se fosse fatto un passo indietro a livello mentale e non solo di quelli che sono i problemi tecnici su cui volevo, insomma, chiederti, no? Sottolineati da Roddick. Forse non lo so, anche lui ha la sensazione di dire, di pensare di essere, non sono così, non così forte perché non è il termine esatto, non sono così superiore come credevo di essere. O come ho avuto a un certo punto la sensazione di essere superiore, no? Cioè, batto Djokovic a Wimbledon in quella maniera lì, mi entra quel senso di invincibilità, di onnipotenza. E poi però la partita successiva, tirata con Djokovic, mi riporta un po' sulla terra e da quel momento divento un giocatore più normale, meno straordinario, perché straordinaria era stata l'impressione che ci aveva dato Carlos Alcaraz, no?
Io non credo che la finale di Cincinnati gli abbia tolto sicurezza, perché l'ha persa, ma l'ha persa lui, ce l'aveva in pugno. Quindi, secondo me, dopo quella sconfitta, ok, bruciava perché dice dovevo vincerla, però non aveva grossi dubbi, sino al 7-5, 4-2, con chance di doppio break, dice ok, avevo tutto sotto controllo, poi... Poteva essere distrazione, poteva essere stata un po' di superbia, poteva essere stato Djokovic che ha fatto un paio di cose eccezionali. Per me ancora di più è stata la semifinale con Medvedev, perché con Medvedev sino a quel momento non aveva mai avuto problemi. Quello è stato un grande campanello d'allarme, perché contro un giocatore che, se uno ci pensa, perché dovrebbe dargli fastidio? Sta così lontano, gli dà tutto il tempo per creare, non lo mette quasi mai sotto pressione, dipende da lui. A quel punto poi dipende da lui, perché Medvedev gli dice fai tu, vediamo se riesci a fare tu bene per 3 ore e mezza, e non l'è stato. Se ci ricordiamo la finale di Indian Wells, lo ha ridicolizzato dall'inizio alla fine, non c'era stata, ed era 6 mesi prima. In teoria in quei 6 mesi doveva essere stato Alcaraz a crescere più di quanto non l'avesse fatto Medvedev. E invece, dopo aver perso il primo set al tiebreak, crollo mentale, becca 6-1. E poi si complica la partita quando sei sotto 2 set. È da lì che ha perso ulteriore fiducia. Poi certo, la sommi anche alla finale di Cincinnati per altri motivi. E poi arriva 7-6, 6-1 con Sinner. Cioè, quando ci sono quei punteggi lì, sono sempre dei campanelli d'allarme. È sempre meglio perdere 6-2, 7-6 di 7-6, 6-1, 7-6, 6-2.
L'hai detto tante volte ed è giusto sottolinearlo ancora una volta di più, perché è verissimo.
E quindi adesso deve tirarsi fuori lui. Sai, fino ad oggi, anzi non più oggi, ma fino all'estate dell'anno scorso, era sempre stato tutto facile per Alcaraz, perché sei ragazzino e vinci, comunque vedi che migliori, arrivi sul circuito e cresci rapidamente. Una volta cresciuto rapidamente, arriva anche molto in fretta la prima vittoria Slam. Poi in Australia non gioca lo scorso anno, a Parigi c'è quella semifinale
coi crampi,
ambigua per lui, con tante giustificazioni. Vinci Wimbledon
in quella maniera.
E uno può anche andare a letto e dire... Però il tennis è facile, e invece non è così. E adesso deve passare da una fase da teenager, ragazzino, ad essere un po' più uomo.
È una fase in cui, ripeto, anche magari quello che era il suo avversario, no? Perché già si era costruita la rivalità Alcaraz-Sinner, nel senso di nuovo dualismo del tennis del futuro, probabilmente in cui ha visto Sinner fare tutti questi progressi e lanciarsi così tanto, chissà che non possa essere da stimolo anche per lui. E qui ti voglio fare la domanda, Jacopo, per quest'anno, visto come è incominciato per Alcaraz, come finirà? Cioè, lo vedrai reagire e vicino a... di nuovo competitivo, possibilità di vincere degli slam, saprà riprendersi, diciamo, da questo mini, perché non è un vero e proprio momento negativo, non lo voglio definire così, però diciamo mini momento di più normalità di Alcaraz rispetto a tutto quello che ha fatto prima, che secondo me è fuori dal normale. Ecco, sarà un giocatore più normale Alcaraz o tornerà a far vedere quello che aveva fatto secondo te? Se dovessi scommettere, cosa prendi?
Specificami un po' di più se dovessi scommettere su cosa, su
c'è
uno slam?
No, rivedi quell'Alcaraz in grado magari di poter scherzare gente come Medvedev nelle finali, di arrivare a, sì, a battere Djokovic rimontando al quinto set, da un set sotto e rimontando vincendo Wimbledon, oppure si attesterà come un giocatore più normale, nel senso di trova lo Zverev in giornata, perde, trova il Medvedev che lo mette un po', si mette lì a navigare e perde, trova Sinner e perde, cioè sarà un giocatore più normale o sarà un giocatore che vincerà tanto da qui a fine stagione?
Ma io credo che resterà tra i primi tre, e per restare tra i primi tre vincere deve vincere tanto, se no non ci rimane. Io credo che si ritrovi, cioè mancano tanti mesi ancora, c'è tutta la stagione su terra europea. Certo, vediamo cosa fa questa settimana Rio, perché il tabellone è quasi analogo a quello di Buenos Aires e deve arrivare in fondo. Jarry è sotto, perché uno può anche dire vabbè, Jarry è un po' un giocatore atipico, se gli stanno dentro ti può anche togliere la racchetta di mano. Mi aspetto che già a Rio ci sia un qualcosa di diverso. Dopodiché Indian Wells e Miami, lui ha vittoria semifinale da difendere,
quindi saranno punti
e lì sarà complicato.
Va bene, vedremo che sarà di Carlos Alcaraz, visto che abbiamo parlato di Buenos Aires a onor di cronaca, Jacopo. Il torneo poi è stato vinto un po' a sorpresa da Diaz Acosta, è già il quarto vincitore ATP nuovo di questo 2024, se pensi che in tutto il 2023, l'anno scorso, c'erano stati solo 6 nuovi campioni ATP, siamo già a 4 nel 2024 e siamo al 19 di febbraio, e Lechka, Tabilo, Dardery e Diaz Acosta sono i quattro. Questo è banalmente numero due a onor di cronaca. E poi vabbè, questa settimana, per fare proprio una chiosa, c'è stata anche, si dovrà giocare a Derley Beach la finale tra Fritz e Paul. Vuoi aggiungere qualcosina, proprio rapido flash sui tornei, su qualcosa che hai visto questa settimana di cui volevi parlare, volevi portare nel podcast, o andiamo al femminile?
Ma Diaz Acosta l'avevo visto giocare bene a Melbourne, aveva perso 6-4 al quinto da Fritz al primo turno, e aveva perso più per stanchezza. Quello che è sorprendente è che abbia vinto il torneo senza perdere nemmeno un set, battendo dei buoni giocatori da terra, a partire dal primo turno con Altmaier, poi ha battuto Francisco Cerundolo, ha battuto Lajovic, ha battuto Coria, che a sua volta aveva vinto con Nori e con Baez, e in finale lui ci ha vinto con Jarry 6-3-6-4. Sono curioso di vederlo poi nelle prossime settimane e anche lui ritrovarlo sulla terra europea, perché potrebbe essere un giocatore interessante per la primavera. Altre due cose, sì. Vavassori ha giocato veramente un bel torneo.
Bravo.
Qualificandosi.
Sì, l'ho seguito, e giocando comunque un gran set con Alcaraz.
Esatto, ha battuto Gere, che a livello di terra 2,50 è uno... Insomma, sulla terra secondo me vale primi 25 al mondo Gere, quindi averlo battuto è un gran risultato. E poi hanno vinto il doppio lui e Bolelli. Secondo me adesso l'obiettivo
è Torino,
e credo sia molto raggiungibile, sia proprio Torino. Sono secondi nella race, certo hanno fatto finale in Australia e hanno 800 punti di vantaggio sulla coppia al nono posto.
Avranno bisogno di
credo
Jacopo.
Sia solo una questione di giocare, esatto, tanti tornei insieme.
Esattamente,
punto.
Avranno bisogno di giocare un po' insieme, un po' magari nei tornei importanti, ecco, nei Master 1000 e in questa cosa qua, perché poi sono quelli che a fine anno fanno la differenza, no? Nel portarti a Torino. Poi è chiaro, se fanno un altro grande risultato a livello slam sono a posto, cioè giocano un'altra finale e il gioco è fatto. Però hai fatto bene, bravo, a sottolineare Vavassori in entrambi gli aspetti. Direi che abbiamo parlato dei due temi principali di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner è un pochino di infarinatura di quella che è stata la settimana maschile, andiamo alla settimana femminile. E andiamo alla vittoria di Iga Swiatek che batte Elena Rybakina al WTA 1000 di Doha, terzo anno consecutivo con cui si impone la Swiatek, 18° titolo della carriera. Di questi 18, Jacopo, a me comunque impressiona che la Swiatek abbia vinto solo un titolo a livello WTA 250, cioè sono tutti titoli di spessore quelli della Swiatek nella carriera.
Sì, anche perché non ne sta giocando più, l'anno scorso ha giocato il torneo di casa ed è quella la sua vittoria, e aveva bisogno di vincere contro la Rybakina perché ci aveva perso diverse volte negli ultimi anni, e ieri anche alla fine
era
rischiato di perdere
sì.
il primo set e cambiavano le cose se avesse perso il primo set, ancora di più se l'avesse perso dopo aver recuperato ed essere stata avanti nel tiebreak. Però alla fine è uscita lei vincente dal tiebreak, il rovescio lungo linea è stato importantissimo, direi che è stata la chiave della partita. Oltre alla sua solita straordinaria mobilità, c'è una differenza in come si muovono in campo abissale, anche se la Rybakina, devo dire che in difesa ha fatto anche piuttosto bene in diversi scambi, ha sbagliato qualche dritto di troppo, però per il bene anche del tennis che la Swiatek sia tornata a vincere e abbia battuto la Rybakina, a me fa piacere, cioè delle prime quella che guardo più volentieri, sinceramente.
Jacopo, io non posso portare molto dal punto di vista tecnico, perché ho visto veramente poco. Porto qualche numero su comunque quella che è ormai la dimensione, no? di Swiatek dentro il mondo del tennis femminile. Questo 18° titolo ci dice che ci sono solo 5 in attività che hanno più titoli di lei, e lei ha 22 anni, di queste 5 in attività come minimo quella più vicina ne ha 32 di anni, quindi ha 10 anni in più. Cioè si sottolinea come ormai la Swiatek banalmente e 3 li conto, così faccio come mai dire gol quando si illuminava, ti ricordi il conteggio din din din, e la prossima volta, sì, e cercherò di dirne di meno. No, è che insomma la Swiatek è una realtà affermata del tennis femminile, non c'è neanche bisogno di sottolinearlo. Lo si dice perché a volte magari ci si dimentica il fatto che abbia solo 22 anni, è quello il dato, no? Resta una giocatrice giovanissima e con tutta una carriera davanti. Quanto sarà affamata fino alla fine, quanto sarà in grado di magari reagire alla difficoltà, cosa che ogni tanto la manda un po' in crisi, in panico, ecco, dentro una partita. Ieri è riuscita a farlo, Rybakina magari ci ha messo un pochino del suo, però è un successo, come dici tu, importante per lo sviluppo della stagione femminile, che ci riporta insomma alle prime tre lì, Rybakina, Swiatek e Sabalenka, a lottare tra di loro.
Ci metterei anche la Goff, che però ha deluso in questo torneo. Goff, che era la testa di serie numero 2, e ha perso subito dalla Siniakova, ha perso anche male perché ha perso 6-2, 6-4. E la Goff è vero che ha avuto il bye, però tra quelle che sono partite dal secondo turno, se prendiamo il secondo turno, è arrivata ultima. Ha perso la Siniakova, ha perso in 2-7 alla Collins, la Collins ha perso in 2-7 alla Pavlyuchenko, la Pavlyuchenko ha perso in 2-7 alla Rybakina, Rybakina ha perso in 2-7 alla Swiatek.
Quanto ti piace sto giochino, ogni volta
è bellissimo
sì, dire sì. Arrivata ultima.
Da quando sono arrivato ultimo io ai regionali under 14 mi è rimasto in testa.
Ti è rimasto in testa e non te lo leva più nessuno. No, va bene, fai bene a citare la Goff, di cui avevamo fatto, no, ci eravamo spesi in tanti elogi giustamente dopo lo US Open e di tutto quello che aveva fatto. Poi la discriminante
poi è calata.
Sì, nel successo di questo giochino qua che si chiama tennis è la continuità. Cioè i picchi, l'abbiamo detto mille volte, sono in grado, non dico tutti, però di quelli lì che vedete, ovvero che sono un'elite, una piccola parte ristretta degli esseri umani che sono bravissimi a giocare sono capaci più o meno tutti, poi con ognuno con i suoi pro e i suoi contro, la continuità è quanto si riesce a essere costanti. E Goff ci ha fatto vedere di avere avuto un momento molto importante allo US Open, e poi un pochino si è perso forse quel momento lì, e sarà interessante seguire Jacopo la sua stagione. Senti, è della stretta di mano Azarenka Ostapenko mancata, cosa mi dici? Ti è piaciuta? Non ti è piaciuta? Non si stanno simpaticissime le
no,
due?
No, a me piacciono. Io sono veri.
Sì.
Anzi, vorrei anche qualcosa in più, non dico tra loro, ma in genere se a un giocatore dà fastidio qualcosa che fa l'avversario, sarebbe molto più divertente se glielo dovesse dire in faccia. Un po' più Medvedev nei due circuiti.
Ho capito. Poi lì, su quella questione lì il Twitter si è scatenato anche in questo caso, quindi io riporto un pochino quelle che sono state i precedenti. Non è che c'erano state delle grandi strette di mano, però c'erano sempre state. In questo caso proprio è mancata la stretta di mano con Ostapenko che allunga la racchetta, Azarenka la fulmina, Ostapenko se ne va con una delle sue facce. Ci potrebbe anche essere una spiegazione politica, Jacopo, se ti interessa, perché il Parlamento lettone proprio qualche giorno fa ha approvato un emendamento che vieta alle squadre sportive della Lettonia di affrontare squadre provenienti da Russia o Bielorussia. Poi questo non si applica, il tennis è uno sport individuale, non è che era applicato a tutti, riguarda le squadre della Lettonia. Che l'Ostapenko abbia seguito questo non lo so, parere mio personale non credo, però se vuoi ti ho portato anche la spiegazione politica. Niente, ti volevo chiedere se l'avessi vista e cosa te ne sembrava, mi hai risposto, e anch'io comunque sono un po' per portare frezzantezza, mettiamola così. Mi vuoi dire qualcosa di extra su Doha o lo chiudiamo senza,
sì,
senza ulteriori? Vai,
L'Osaka ha vinto un paio di partite, si è presa la rivincita sulla Garcia, poi ha battuto anche la Martic e ha avuto un walkover con la Zurenko che aveva vinto facile con la Jabeur, tra l'altro Jabeur si è tolta da Dubai, problemi al ginocchio. E poi ha giocato un buon match con la Pliskova, ha perso 7-6, 7-6, quindi qualcosa decisamente più positivo rispetto all'inizio di stagione da parte di una giocatrice di cui il circuito WTA ha veramente bisogno.
Sì.
E un buon torneo anche di Larissa Fernandez, che è una giocatrice che a me piace tantissimo, purtroppo per lei è leggera, però è sempre divertente vederla giocare. Ha battuto la Zheng, tra l'altro, ha battuto la Badosa dopo aver perso il primo 6-0, e nei quarti con la Rybakina, a proposito di leggerezza, ecco, lì la Rybakina non le ha permesso di trovare i suoi angoli, di riuscire a imprimere il suo tennis, perché tirava troppo forte e non le dava il tempo.
Va bene, chiudiamo qui quello che è stata l'attualità dei risultati e delle chiacchiere della settimana per andare alle vostre domande. Jacopone, ne hai un bel po'?
Sì, ne ho un bel po', tra l'altro se ne è aggiunta qualcuna ieri sera, però volevo iniziare con una mia domanda verso gli ascoltatori che non c'entra col tennis.
Oddio,
però
ho paura.
Sono curioso. No, no, no.
Ok.
Allora, è rivolta magari a delle persone o che lavorano in un supermercato, che magari conoscono qualcuno che soprattutto sta alla cassa, un amico, un fidanzato, un genitore. E la mia domanda è questa. Che cosa è successo con i bollini? Perché una volta venivano dati con maggiore leggerezza, no? in teoria ogni 20 euro ti danno un bollino. Una volta spendevi 60 e invece di 3 te ne davano 5, piuttosto che se era 58 te ne davano comunque 3. Adesso se spendi 19,99 no, devi superare la soglia dei 20. Sono diventati preziosissimi questi bollini, quindi vorrei capire se ci sono delle multe per i cassieri, se gli viene tolto qualcosa in busta paga, se a fine giornata la somma incassata non è pari al numero di bollini dati. L'altro giorno ho assistito a questa scena, avevo una signora davanti che dà un 50 euro, ok? E la cassiera inizia a guardare sto 50 euro, a pesarlo, e secondo lei non era buono. Quindi va da un'altra persona, insieme valutano sto 50 euro, torna e non c'era più un bollino. Cioè, hanno chiuso il supermercato per trovare sto bollino. Dove era finito il bollino? Io non capisco, davvero. Quindi, se qualcuno mi può spiegare. Passiamo alle domande più serie, non le mie.
No, io sto ridendo da 5 minuti, vedete.
Se riuscite a rispondermi, mi fate un piacere. Allora, la prima che ho selezionato è di Giancarlo.
Sì.
Che fa riferimento a una cena che ha visto coinvolti Bublik, Per e Rudd. Ci sono diversi video di loro tre a cena, sono anche carini.
Sì.
E si riferisce, mi sembra, al dicembre, era durante uno degli UTS, quindi Ultimate Tennis Showdown, che ci sono stati. E dice, guardavo una puntata e mi ha fatto pensare quanto hanno detto a Rudd, se sarebbe stato felice di diventare numero uno non avendo mai vinto uno slam. Lui in quel caso aveva risposto che non sarebbe stato contento, che avrebbe preferito vincere uno slam piuttosto che essere numero uno al mondo. Mm. La mia domanda è...
la domanda di Giancarlo.
Stavo immedesimandomi in Giancarlo. Okay. Se dovessimo scegliere noi tra essere numero uno al mondo oppure vincere un torneo dello slam, quale sarebbe la nostra preferenza e perché? Tu cosa avresti preferito?
Sai che forse ti dico essere numero uno del mondo? Perché quello non te lo regala nessuno, comunque è frutto di un lavoro costante che ti ha portato lì. Poi magari non hai avuto il picco, però per arrivare lì sei stato talmente costante che ci sei arrivato, e quindi significa che hai fatto tante cose buone nel corso della tua carriera. Certo, ti è mancato il picco, no? Evidentemente, se tu mi dici sei diventato uno ma non sei mai riuscito a vincere uno slam, ti è mancato il picco. Però il fatto che tu sia arrivato lì vuol dire che hai messo dietro tutti quanti gli altri, cioè hai fatto qualcosa di eccezionale, probabilmente resta di più. Cioè a fine carriera ti siedi e dici sono stato numero uno del mondo. Per anche solo una settimana, ma sono stato il più bravo di tutti. Vincere uno slam ti può capitare, forse non è il termine corretto perché non ti capita di vincere uno slam, però sai, ti si incastra tutto bene, hai due settimane da Dio e vinci quello e poi magari non hai vinto più niente di particolare. Sì, te lo guardi, ce l'hai lì in bacheca. Però sai che in quelle due settimane lì hai fatto tutto di eccezionale e te lo porterai per sempre. Però secondo me essere numero uno è più prestigioso. La tua di risposta a questa domanda?
Sono molto combattuto perché stavo pensando, non so, ho avuto un flash, a come vince lo US Open Cilic. Cioè, quegli ultimi tre incontri in cui dava la sensazione di camminare sull'acqua. Però, e lo hai accennato tu, vinci uno slam vuol dire che per due settimane sei stato il più forte di... non di tutti, perché non è che li puoi incontrare tutti,
certo.
incontri sette. Però, alla fine di quelle due settimane sei stato il più forte. Se sei diventato numero uno, vuol dire che tu per quelle 52 settimane sei stato il più forte.
È quello che dicevo prima.
Quindi preferisco in questo caso la quantità, la qualità. Cioè 52 settimane di quel livello piuttosto che due solamente. Poi chi lo sa, sia più storico essere il numero uno al mondo o vincere uno slam. Di sicuro ci sono meno numeri uno al mondo rispetto a vincitori slam. Diciamo che a prescindere caschi bene.
È un buon prendere, te la cavi un po' da con una risposta un po' democristiana, va bene. Dopo.
Tommaso, stavo leggendo l'autobiografia di Agassi e parlava di una finale a Roma al meglio dei 5-7 e non 3 come adesso. Ho scoperto quindi che prima del 2007 le finali dei Masters 1000 si giocavano al meglio dei 5. Perché è stata cambiata questa regola? Vorreste che tornasse oppure no?
No, va bene così. Tu?
A me piacerebbe perché darebbe qualcosa, secondo me, in più ai Masters 1000 rispetto ai tornei inferiori, però dovresti cambiare il calendario. Perché l'avevano modificate? Perché quando c'erano i 1000 una settimana dopo l'altra, Madrid, Roma per esempio, Canada, Cincinnati, chi arrivava in fondo, una volta c'era anche Roma, Hamburgo, sì. Chi arrivava in fondo al torneo e magari giocava una finale in 5 set, poi il mercoledì della settimana dopo o non era pronto e quindi non giocava il torneo, oppure giocava ma non ce la faceva, si ritirava o perdeva il primo turno. Quindi,
ma perché vorresti
non perdere?
Perché vorresti, cioè, perché dici porterebbe qualcosa? Sono lontano dalla tua opinione in questo caso, voglio capire perché dici...
Perché secondo me sono più belle le finali 3-7 su 5-1.
Sì, però Jacopo è snaturato, nel senso hai fatto tutto il torneo 2 su 3 e la finale 3 su 5, che cosa mi rappresenta?
Ma è sempre una pallina e una racchetta. Cioè è la finale di un Masters 1000, la differenzi dalla finale di un torneo 500. Cioè no. Dai più valore al Masters 1000 ulteriormente.
Non mi trovi d'accordo su questo. Vabbè, abbiamo opinioni diverse.
Non
sì.
Dobbiamo.
No, ma infatti ci mancherebbe.
Ripeto, dovrebbero cambiare il calendario e a quel punto non avere tornei Masters 1000 una settimana dopo l'altra. Perlomeno essere come sono Indian Wells e Miami, hai qualche giorno di stacco tra la fine di uno e l'inizio per le teste di serie dell'altro. Certo, poi a quel punto, se una non testa di serie dovesse arrivare in finale Indian Wells, pochino un problema ci sarebbe. Va bene, Antonio, c'è un giocatore, giocatrice semi sconosciuto che guardando per la prima volta vi ha fatto dire wow, questo gioca proprio bene e che successivamente è diventato molto forte? Lui faceva l'esempio della prima volta che aveva visto Simona Halep, era il secondo turno di Dubai nel 2012 e aveva vinto solo 5 game con la Wozniacki, però gli era piaciuta molto. Dice, so di Shelton per quanto riguarda me,
stavo già citandoti Shelton tirato fuori da Jacopo. No, stavo pensando ai miei. Io penso di non avere quest'occhio così clinico per dei giocatori magari giovani che arrivano a fare qualcosa di eccezionale. Quello che posso dire è che vidi Carlos Alcaraz in un allenamento tanti anni fa e tirava veramente forte, ma forte, e quindi anche Medvedev questa settimana, che peraltro abbiamo intervistato su Eurosport come UK, il pezzo l'ho trovato anche sul nostro sito, diceva ho visto Alcaraz allenarsi con scambiare qualche palla con Andrei Rublev e pensai, wow, questo tira veramente forte. Ecco, ho avuto la stessa sensazione su Alcaraz, che è ancora un signor nessuno, questo tira veramente forte. Quindi poi è arrivato, recenti. Più indietro, onestamente, mi prendi un po' l'improvviso, non mi viene niente di che. Sei tu quello, secondo me, okay, con l'occhio un po' più clinico, cioè il tuo oltre Shelton?
Allora, mi piace che hai citato Medvedev, perché invece è il contrario. Medvedev l'ho visto giocare per la prima volta nel settembre del 2016 al primo turno di San Pietroburgo contro Bublik. Bublik era wild card e Medvedev invece aveva superato le quali. Medvedev era 144 al mondo e Bublik era 323. E Medvedev mi aveva fatto schifo. Cioè, puoi immaginartelo, no?
Sì, sì, che colpisce.
Come giocava,
così, sì, sì.
Allora che era ancora peggio, dicevo, ma questo...
Ma chi è sto negato?
No? Certo. Cioè, non avrei... E difatti mi stupivo, perché finisse 4-6-0 Medvedev, no? Mi stupivo che vincesse con Bublik, che giocava 100 volte meglio, no? Ho detto, mai avrei potuto immaginare che arrivasse tra i primi 10 e tantomeno numero 1 al mondo. Quindi Medvedev al contrario.
No, ma aspetta, la mia non era una citazione.
Cameron Norrie,
non
sì.
Era una citazione su Medvedev, eh? Era Medvedev che aveva visto
so,
Alcaraz.
Che l'hai nominato.
Sì, sì, ok. Vai. Citi Norrie.
Norrie a Eastbourne 2017 era 236 al mondo. E l'ho visto giocare, nonostante da un punto di vista estetico non è proprio il modo che mi piace che venga colpita la palla, però si vedeva che quella classifica lì stonava. Poi anche lui era al college, quindi per quello aveva giocato meno, e avevo pensato che potesse arrivare tra i primi 30. Vabbè, è andato anche lui molto più in su, però si vedeva che giocava bene, quindi ti dico Norrie.
Va bene, non hai più nessuno.
Poi
dai,
potrei dirti a livello italiano Crugnola, l'avevo visto che aveva già più di 20 anni, poteva averne 21, era ancora indietro come classifica italiana, non aveva ancora provato a giocare nessun future, e si vedeva che non giocava da tornei open, e poi è arrivato 150, qualcosa di molto vicino, partendo molto tardi.
Vabbè.
Marco Sinner mi ricorda sempre più Thomas Berdych, potente da fondo con un ritmo medio-alto, poche variazioni, enorme concretezza. Cosa ne pensate? Un complimento per Sinner, Berdych giocatore tra i più sottovalutati degli ultimi 20 anni.
Concordo con Marco su Berdych, è un mio pallino Berdych. Berdych è stato sfortunato a nascere nel 1985, quindi a trovarsi davanti Djokovic, Nadal, Federer. In un'altra epoca, in quest'epoca, Berdych sarebbe lì a giocare per gli Slam. Sono troppo convinto di questa cosa. Su Berdych sono proprio convinto di questa cosa. Non avrò mai la controprova. Giocatore sottovalutato, sono d'accordo. E cosa ne pensi tu invece sul paragone tecnico?
No, la controlla di più Sinner, dà quel giro in più alla palla che gli permette di tirare così forte, ma di controllare. Berdych tirava decisamente più piatto. Secondo me invece è riduttivo per Sinner, perché abbiamo parlato all'inizio di quanto sia migliorato negli ultimi 12 mesi. Berdych vince il suo primo e unico Masters Mille a Bercy nel 2005. Berdych batte Federer, che era numero uno al mondo alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Quanto è migliorato Berdych dal 2005 nei successivi 6, 7, 8 anni? Io continuo a pensare che si sia accontentato di stare nei primi 6 partecipazioni di fila al Master. Però non, cioè, l'impegno che ci sta mettendo Sinner per migliorare, secondo me Berdych non ce l'ha mai messo.
Ma secondo me non ce l'ha messo perché aveva la sensazione, Jacopo, che qualsiasi cosa facesse non sarebbe bastato con i tre che doveva affrontare.
Ma ci ha provato fino in fondo?
Questo non te lo so dire. Può essere che la sensazione che hai tu sia
perché
corretta.
Perché Lendl non ha scelto lui?
L'avevamo già fatto
lui
questo discorso.
Lui gliel'ha chiesto di allenarlo.
L'avevamo già fatto questo discorso. Evidentemente, magari
secondo
anche...
Secondo me Lendl ha visto qualcosa, anzi non ha visto qualcosa.
O forse ha avuto la stessa sensazione che ho io, nel senso che qualsiasi cosa facesse non sarebbe bastato poi per battere Djokovic, Nadal o Federer, che erano le persone che poi prenotavano puntualmente tre dei quattro posti quando si trattava di arrivare alle semifinali dei tornei degli Slam o dei Masters 1000, perché non dobbiamo dimenticare che spesso le finali poi erano Murray, Federer, Federer, Nadal, Nadal, Djokovic, e questi quattro a mettersi dentro, con qualche sparuta apparizione di... dei David Ferrer, dello stesso Berdic, del Potro, di Wawrinka, c'è stato un periodo un po' per tutti, va bene, però poi erano sempre quelli lì, e Berdic con quelli lì poi non poteva vincere a un certo punto, perché penso, Jacopo, e qui intervieni tu, non avesse poi proprio armi tecniche, no? A un certo punto per fare più di quello che faceva. Però... era un giocatore per me molto forte, in un'epoca dove ci sono stati dei tali alieni che qualsiasi cosa avesse, cioè, cosa poteva migliorare? Gli spostamenti? Cosa poteva migliorare? Visto che ormai siamo entrati su questa questione.
Allora,
Berdic,
per anni
ha
giocato pochissimo rovescio lungo linea, quindi essere meno prevedibile, perché cambiava quasi solo direzione alla palla con il dritto. Con lo sventaglio giocava il dritto lungo linea e quindi spostava il gioco. Secondo me poteva giocare meglio i colpi di transizione, perché a rete ci sapeva stare, il problema per lui era arrivarci, perché non era rapidissimo e tutto sommato faceva un po' fatica dalla parte del dritto a prendere la palla presto, perché era un dritto molto efficace ma che aveva bisogno di tempo per eseguirlo. Un po' come Del Potro, so che Del Potro tirava ancora più forte di dritto, quindi faceva più punti da dietro la riga di fondo col dritto rispetto a Berdic. Poteva servire meglio, aveva per molto tempo un lancio di palla
serviva
estremamente
bene,
alto.
Serviva bene però Berdic, Jacopo, no? Cosa intendi per meglio?
Però poteva fare di più, fare più servizi vincenti. Cioè, perché non poteva fare 20 ace a partita con continuità?
Ci siamo arenati.
È solo una questione di lavorarci, lavorarci.
No. Cioè, ma quindi per te non è
aveva il servizio di altri giocatori alti come lui.
Non è stato un giocatore sottovalutato?
A 60 anni, no. Sottovalutato perché?
Perché passa come un cretino, perché perdeva sempre, perché questo è Berdic, un gran perdente, e secondo me, al di là di tutto quello che hai detto, è un gran perdente in un'epoca in cui non si vinceva perché gli altri erano più forti, punto. Al di là del lavoro,
sì,
della
ma
dedizione.
Ma perdeva anche da quelli che non erano altri, erano più forti, perché con Wawrinka alla fine...
Wawrinka è più forte.
Carriere nettamente avanti. Ferrer è normale che sia... abbia ottenuto risultati migliori di lui?
No,
suoi?
Forse quello
secondo
no.
Secondo me no.
Forse quello no.
Songa ha avuto dei picchi, secondo me, superiori a quelli di Berdic. Poi possiamo discuterne. Intanto due Masters 1000 a uno. Però per me Songa ha fatto tutto quello che poteva fare.
E
Berdic,
tu dici,
secondo me, non ha fatto tutto quello che poteva fare.
Va bene. No, non insisto ulteriormente.
Ultima.
Vai.
No, non ultima, perché poi ce n'è un'altra. Vabbè.
Sì, dai, abbiamo
Francesco,
tempo.
Francesco, si ritira Gulbis. Che ne pensate di lui? Poteva fare di più nella sua carriera, ha raggiunto il suo picco. Potrebbe essere paragonato una Camila Giorgi al maschile.
Allora, prima di tutto, Jacopo,
perché?
Ti faccio il puntino sulle i. No, aspetta, prima di intervenire. Gulbis non si è ufficialmente ritirato. C'è un post di un account che è un account fan, ma non
io
ci
sto leggendo una mail, eh?
Sì, no ma perché giustamente poi bisogna fare anche un pochino i puntini su lei, non si è ufficialmente ritirato, tant'è che e ho letto l'articolo del buon Riccardo Bisti, che è sempre preciso su queste cose, va a mettere tutti i dettagli, dice Gulbis non si è ufficialmente ritirato perché uno, non c'è una sua comunicazione ufficiale, due, non ce n'è spazio sui media lettoni per uno che comunque spazio ne ha sempre avuto a questa notizia, tre, non si è ufficialmente ritirato dal sistema dell'antidoping, quando non compare nella lista di quelli che ha dato comunicazione dicendo signore ho smesso. Quindi non è ufficialmente ritirato, poi che non giochi da un anno e che probabilmente non lo si rivedrà più è un altro discorso, però non c'è, Gulbis non ha detto basta, finito, that's it, è un account di un fan che dice ufficialmente ritirato, se poi questo fan ha dei rapporti con Gulbis e gli dice: oh, ma non giochi mai più? E Gulbis gli ha detto: sì sì, guarda, scrivilo pure, non gioco mai più, un altro discorso. Però non è un ritiro ufficiale, poi probabilmente è un ritiro de facto. Torniamo pure alla domanda, scusami se ho voluto mettere puntini su lei, però è corretto quello che poi scriveva anche Riccardo, giusto per non alimentare fake news, che è un termine.
Ti aggiungo una cosa che non sa Riccardo, probabilmente.
Dimmi.
Mercoledì, finito Pilates,
hai parlato con Gulbis?
Un posto in cui no, in cui ci sono i campi da tennis. C'era Gianluca Moscarella che doveva giocare a tennis. E lui lo scorso anno aveva fatto da giudice di sedia alla partita di Davis, che è l'ultimo incontro di Gulbis.
Sì, il doppio.
Contro l'Israele. Mm? No, comunque contro Israele. E lui l'ha fatta da presidente della federazione lettone di tennis. E lui mi ha detto che allora gli aveva detto che sarebbe stata la sua ultima partita.
In nazionale. Poi, in nazionale, però, aveva sottolineato da quel punto di vista.
Resta il fatto che non ha più giocato da allora.
Vabbè. Sì, sì, sì.
Comunque, Camila Giorgi al femminile. La Giorgi è stata al massimo numero 26 al mondo. Gulbis è stato 10.
C'è quel Roland Garros pazzesco, no? Poi cosa aveva fatto?
Semifinale nel 2014. Mm. Poi c'è una semifinale a Roma nel 2010, torneo nel quale batte Federer 7-5 al terzo e perde da Nadal, secondo me nel match più bello che lui abbia mai giocato, 6-4 al terzo in semi, partita fantastica, rovescio eccezionale, quasi nei momenti migliori a livello di quello di Djokovic. Il dritto era quello che era, la seconda di servizio era decisamente insicura. Per me non
lo si può dire già per questo.
Come picco no, più continuità sicuramente. Cioè, poteva durare più a lungo tra i primi 20? Sì. Ecco, probabilmente lui non aveva la continuità anche mentale di star lì a allenarsi tutti i giorni per anni e anni e anni.
No. No, credo che questo sì sia quello che, rispetto al discorso di Berdych, no? Dove magari poi la cosa è anche un po' opinabile, per tutto il discorso che abbiamo fatto prima qua, c'è meno di opinabile, cioè che Gulbis poi a un certo punto sparisse e nel corso della sua carriera fosse finito fuori dai 100, fuori dai 200, poi tornasse, riscalasse, cioè è stato un giocatore con veramente con poca costanza. Però il talento era lì da vedere. Il paragone con la Giorgi mi pare un po' comunque. Di chi era la domanda, Jacopo?
Te lo dico subito, è di Francesco.
Francesco mi pare un pochino poco pertinente, secondo me, cioè non c'entrano poco.
Cioè 26 al mondo non è un gran best ranking per quanto si è parlato della Giorgi. Cioè, uno potrebbe pensare che è stata prime 10. Per tutto quello che si è detto e scritto. E probabilmente a fine carriera, la Trevisan già adesso, la Paolini l'ha già superata come best ranking? Sì, perché è stata 24. Cioè,
Paolini che ha battuto a Dade.
Superiori... Sì, sei già al terzo.
Esatto.
Quindi, vabbè.
Niente.
Ultima mail.
Non siamo d'accordo, banalmente. E quattro. Quarto banalmente.
Giuseppe.
Che dice Giuseppe?
Premesso che Sinner in questo momento sembra avere aurea di santità, velleità di onnipotenza e appare in piena fase di maturazione. In un eventuale finale slam da giocarsi sul cemento, quanto quotereste la vittoria di Jannik ipotizzando le seguenti finali? Dice Sinner versione Australian Open 2024 contro Federer nel 2004, Nadal 2009 e Djokovic 2008.
Troppo difficile.
Difatti non ho risposto io. Per i Big Three ho individuato le stagioni della vittoria del loro primo major sul cemento. Magari in un secondo momento, e sperando che la carriera di Jannik possa essere accostata ai mostri sacri senza essere tacciati di eresia, faremmo la stessa domanda quotando la finale. Vabbè, comunque, visto che mi sembrava una domanda molto difficile, ho chiesto a Luca Fontana, che fa questo di mestiere, ovvero fa le quote del tennis, per quanto adesso sia un po' più complicato farle, però lui mi dice:
vai,
contro il
Federer
del 2004,
sì,
ha giocato la finale con Hewitt in Australia, e con Hewitt c'era 1,25 in quella finale di Federer.
Ok.
E lui ipotizza un 1,5 Federer.
Sì.
Contro Nadal, sempre in Australia, nel 2009, sono sempre finali in Australia, era Nadal a 2,6 contro Federer. Federer era decisamente favorito in quella finale, sì, poi vinta in 5 da Nadal. Lui dice che farebbe Nadal a 1,85, quindi Sinner intorno al 2,20.
Quindi sfavorito.
Australian Open 2008, sì, con Djokovic che batte Federer in semifinale, ed era 3 in quella semifinale Djokovic. Lui farebbe Djokovic a 1,65 e Sinner a 2,5, quindi sfavorito in tutte e tre le finali, che non significa che le avrebbe perse, semplicemente lui dice le quote che avrebbero dato i book.
Ma non è influenzato, Luca, da quella che poi è stata la carriera di questi? Cioè, nel senso, nel 2008 da Djokovic a 1,65 su Sinner, perché mi sembra un... nel senso, Djokovic, perché poi conosci la carriera di quello che ha fatto dopo, specialmente in Australia, Djokovic. Però in quel momento forse non è così favorito rispetto a Sinner. Su questa sono l'unico un po' in disaccordo.
Però
un po' in
nella
disaccordo
semi era
Fons.
Sfavorita, più o meno la quota era quella che lui propone della semifinale del 2008.
Sì, no, dico,
perché ma... era forse 1,60-1,55 Djokovic nella semi di quest'anno. Nel 2008... perché doveva essere molto diverso? Giocava veramente bene Djokovic, ha dato 3-7-0 a Federer in semi. Cioè, supponiamo che Djokovic dà 3-7-0 a Federer in semi, in finale a Sinner.
Va bene. Sì, no, ma poi ci stiamo andando a infilare in un giochino che è complicato.
È un gioco.
È complicatissimo, certo, certo. No, contesto solo forse il fatto che fosse agli inizi, per quanto giocasse bene. Cioè, dare così favorito Djokovic è perché probabilmente ti ha influenzato poi il resto della carriera che ha avuto. Però lì per lì nel 2008 forse non avresti dato così favorito, ma non è, ti sto dicendo che è Sinner che diventa favorito, magari un po' più equilibrata, cioè che diventa 1,82. No, una roba del genere, però stiamo qua a fare il giochino sui decimali, cioè stiamo parlando di inezie. Domande, Jacopo, finite?
Sì, dai.
Vai, via, andiamo allo schiaffo. A chi lo dai, Jacopo, nello schiaffo questa settimana?
Allora, ieri...
Ai bollini, alle cassiere che non ti danno,
no,
i bollini?
No, no, lì è una domanda, sono curioso semplicemente. Dicevo, ieri ho visto un post su Facebook e credo riprendessero delle dichiarazioni della figlia di Roberto Baggio. Baggio che ha compiuto gli anni il 18 di febbraio, quindi
sì,
qualche giorno fa. E scrive: non so cosa darei per vederlo giocare ancora 90 minuti, ma senza male alle ginocchia. Mi manca l'agitazione di vederlo correre verso la porta, che dribbla, rallenta e poi pam. Che gioia ogni suo gol. Urlavamo come matti. Dal ritiro non ha più giocato. Anche quando gioca con noi in giardino, al secondo palleggio molla. Credo sia comunque un virgolettato di diversi anni fa. Sì. Ha tanto mal di schiena e paura di rifarsi male. Ecco, una delle cose che mi fa davvero soffrire è vederlo alla sua età distrutto. E lo schiaffo lo do un po' a tutti noi che pretendiamo sempre che i campioni che ammiriamo, per cui facciamo il tifo, stringano i denti, disinteressandoci completamente di quello che può essere il dolore che provano, e due, della vita che ci sarà una volta che avranno smesso. Perché non rientra, ma... Non... Ripenso anche alle parole di Mourinho per Smalling, no? C'è gente, come faceva l'esempio di Mancini, viene in campo anche se non sta bene, e ci sono altri che, secondo me, giustamente, se non stanno bene, per quale motivo devono rovinarsi la vita, perché alla fine di questo stai parlando, per rientrare un mese prima, una settimana prima? Cioè, sta cosa deve finire nello sport, che uno deve prendere 400 antinfiammatori, fare infiltrazioni pur di scendere in campo, cioè deve essere lasciato libero di scegliere. Secondo me nel tennis hai molta più libertà,
ah beh, certo,
negli sport di squadra
sei un tesserato e quindi
alla fine se ne fregano di te, perché gli servi in quel momento e fra due anni magari ti hanno venduto.
Sei un tesserato, ti pagano, sei un dipendente, fanno tutto il possibile per estrarre tutto quello che possono estrarre da te, a volte utilizzando anche la medicina, andando oltre. Nel tennis sei un libero professionista, mettiamola in termini di lavoro, Jacopo. Nel calcio sei un dipendente, nel tennis sei un libero professionista, sono proprio due cose totalmente, totalmente diverse. Sono d'accordo con un poco comunque con il tuo schiaffo. Con me sfondi una porta aperta, cioè su questo voglia tutti che hanno, no, Rafa, torna Rafa, lo stesso Rafa che dice torno, ma perché Rafa? Cioè tutto quello che dovevi fare hai fatto, non... preferisco vederlo camminare tranquillo e essere sereno tra 10 anni a una... quando premierà Roland Garros qualcuno, hai capito, che magari vederlo arrivare zoppo su quel palco lì. No all'accanimento, ecco, se il fisico dice basta, basta, poi è ammirevole che voglia tornare, mi riconnetto, no, a questa cosa di Nadal, è bella, però dovrebbe pensare anche che c'è una vita dopo, e quindi sono cose che per uno che ha dato tanto poi è brutto vederli a fine carriera, nel post carriera magari meno mati dal punto di vista fisico, proprio perché in campo hanno dato più di quello che avevano e hanno abusato del loro fisico. Io non ce l'ho uno schiaffo, Jacopone, quindi non lo so, mi unisco al tuo che comunque non mi è dispiaciuto. So che mi sarei impegnato e l'avevo detto per trovarne uno, però questa settimana non mi sono venuti proprio degli schiaffi né nulla, quindi non ce l'ho. Vuoi darne un altro?
Meglio
tu?
Così, dai.
Ne hai un altro tu?
No.
Cosa fa adesso?
Vai a uno lì pronto. Sì, torna a dormire.
Torni a dormire.
Poi io ho un'ora di tennis alle 11, controllerò come hanno tirato il campo.
Va bene, bravissimo. Sono arrivate tante, mi sa, di cose, dopo tanti messaggi, tanti post su come si tirano i campi. Mi sa che hai tirato fuori un argomento importante. Bravo, Jacopo. Jacopo per il sociale. Niente, Jacopone, ci risentiamo settimana prossima, sarà ufficialmente di nuovo al tuo stesso fuso orario, dovremmo averla risolta,
yeah.
questi problemi logistici. Good job e soprattutto good alarm by you.
Yes, I woke up.
Ciao Jacopo, grazie.
Ciao Simo, ciao.
Alla prossima.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée, ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato lo Monaco.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.